File 22, pagina 85, capitolo 6. Le storie personali dei componenti della Brigata Aquila. Dedichiamo questo spazio alle vicende individuali di alcuni dei componenti dei 29 giovani arrestati il 18 ottobre 1944. Naturalmente, abbiamo concentrato la nostra attenzione soprattutto sulle testimonianze relative agli 8 morti nei campi di concentramento tedeschi. Grazie alle dichiarazioni dei familiari, dei conoscenti e degli amici, è stato possibile recuperare qualche loro frammento di vita quotidiana. Per ognuno abbiamo preparato una scheda contenente alcune notizie biografiche e quanto è stato possibile ricostruire dei momenti dell'arresto. Alla fine del presente capitolo abbiamo riportato le testimonianze dirette di Erminio Boldrin e Ottavio Baveo, gli unici componenti ancora in vita della Brigata Aquila. Anche i loro nomi figuravano nel foglietto ritrovato dalle Brigate Nere in casa di Luciano Barzan durante una perquisizione. Luciano Barzan. Luciano era nato a Monselice il 14 giugno 1916 e faceva il commerciante di ferramenta. La cugina, Clermin Lupi, aiutata dalla nipote Marina Battaglia, frugando tra i ricordi, ci racconta qualche particolare del suo arresto. Verso le 10 di sera, nella nostra abitazione situata in via Cesare Battisti, si presentarono due fascisti. In casa eravamo presenti in 6 o 7. Luciano stava invece in un alloggio dall'altra parte della strada. Intuendo cosa stesse accadendo, rincasò velocemente. Probabilmente temeva episodi di ritorsione nei nostri confronti e voleva evitarli. I fascisti perquisirono tutta la casa e scovarono una pistola, alcune munizioni e qualche foglio di carta. Fu in special modo il ritrovamento delle armi ad avvalorare i loro sospetti. Ci arrestarono tutti. A piedi fummo condotti nella caserma dei carabinieri di Monselice. Io non compresi subito la causa dell'arresto, ci confida Clermin, che per una vita ha lavorato presso la biblioteca comunale. Credevo fosse sorto qualche problema nei lavori di scavo delle trincee a San Bortolo, dove Luciano aveva lavorato nel mese di agosto con molti altri monselicensi. In caserma ci rinchiusero in una stanza al piano superiore, mentre Luciano fu trattenuto al piano terra. Nessuno ci interrogò. Eravamo terrorizzati. Naturalmente nessuno quella notte riuscì a riposare. Al mattino vidi per l'ultima volta mio cugino. Stava dichiarando alle guardie che i suoi familiari non erano a conoscenza della sua attività di partigiano, il che era vero. Dopo poche ore fummo scarcerati, mentre Luciano fu trattenuto in caserma. Sapemmo poco dopo che venne condotto a Padova. Non so cosa sia successo di lui nei giorni seguenti, anche se tentammo più volte di avere sue notizie. A turno i familiari tentarono di avere sue notizie. Si cercò perfino di contattare, nei momenti in cui usciva, un prigioniero che lavorava nel carcere di Padova. Fu tutto inutile. Da lì fu poi spostato a Bolzano. Dal carcere ci scrisse 2 lettere nelle quali ci informava che stava bene e ci invitava ad inviargli qualche indumento, del pane, un po' di marmellata e delle sigarette. Infine, di lui perdemmo ogni traccia. Morì a Gusen il 29 marzo 1945. Soltanto al termine del conflitto venimmo a sapere della sua tragica fine. Invano, Avevamo atteso a Bolzano il suo ritorno dalla Germania. Il nostro dolore ci accompagna ogni giorno, nonostante siano trascorsi tanti anni. È una ferita mai sanata, con cui si impara a convivere. Ci sono momenti in cui la si può sopportare, ma sai comunque che sarà sempre lì. Alfredo Bernardini. Alfredo era nato a Monselice il 18 settembre 1908. Il figlio Carlo, promotore di questa iniziativa, con una sua nota scritta ci racconta la sua triste esperienza. Mio padre è stato l'autista personale di Vittorio Cini e della moglie Lida Borrelli, la celebre attrice del cinema muto. Sui rapporti dei Cini con la città di Monselice poco si è scritto di positivo, anzi, nell'immaginario cittadino vengono associati, a torto, alle cave che hanno mangiato i nostri monti. Nella mia infanzia, però, hanno avuto una parte importante e forse hanno condizionato in positivo tutta la mia vita. Con mio padre salivo spesso in cima al Monte Ricco, dove i Cini, proprietari del monte, avevano una bella residenza. Il Colle Maggiore era a quel tempo un vero paradiso terrestre. Una ventina di persone, tra questi 5 o 6 giardinieri, si occupavano della manutenzione dei giardini e dei vigneti. Ricordo ancora, con nostalgia, le rotonde, piene di essenze odorose di ogni tipo, le fragole rosse e i maestosi cipressi sulla scalinata dell'Ercole. Una stradina stretta, in terra battuta, con i muri a secco ben curati, conduceva in cima al colle, e ai lati della stretta via dimoravano alberi di susine, di peri, di fichi e un pregiato vigneto di uva bianca, sistemato a pergola. I Cini erano di origine ferrarese. Il padre di Vittorio, Giorgio Cini, aveva sposato attorno alla metà dell'Ottocento una monselicense della famiglia Girardi, proprietaria del nostro castello. Con il matrimonio scelse la nostra città quale sede iniziale dei suoi affari. Le cave di trachite della nostra rocca costituirono la sua prima fortuna finanziaria e l'ingresso nel mondo dell'industria. Costruì una villa in cima al Monte Ricco, destinandola alla sua morte, avvenuta nel 1917, al luogo di ricovero di vecchi montericcani, ma infinite difficoltà burocratiche impedirono la piena realizzazione di quelle disposizioni testamentarie. Il figlio Vittorio raccolse l'eredità del padre ed eresse ai piedi del Monte Ricco, in sua memoria, il solario, che raccoglieva un buon numero di ragazzi monselicensi bisognevoli di sole e d'aria, indirizzandoli allo studio elementare. Abbellì la villa del Monte Ricco, dove abitò per brevi periodi con la sua servitù, composta da una quarantina di persone, ospitando anche personalità della politica e dell'arte italiana. Nel 1947 la cedette gratuitamente ai frati conventuali del santo. Il 19 giugno 1918 sposò l'attrice teatrale e cinematografica Lida Borrelli, dalla quale avrebbe avuto 4 figli: Giorgio, nato nel 1918, Minna nel 1920, le gemelle Iana e Ilda nel 1924. Ancora in giovanissima età, Vittorio Cini si gettò nel grande mondo degli affari e delle industrie, divenendo in breve tempo uno degli esponenti più acuti e potenti dell'industria e della finanza italiana, privilegiando gli interventi nel settore marittimo armatoriale. In verità, tutta la mia famiglia era a disposizione dei Cini. Mio padre, in divisa da chauffeur, con gli stivali neri sempre lucidi, suscitava l'ammirazione delle ragazze del luogo quando sfrecciava per le vie cittadine alla guida delle cromate auto di servizio. Tra i dipendenti del CINI c'era anche Adolfo Cattin, allora falegname e promettente appassionato di mobili d'epoca, che contendeva a mio padre l'amicizia con il potente datore di lavoro. Tra i due rivali la pace veniva sancita con qualche incursione nella fornitissima cantina di Casa Cini, provvista di ottimi vini. Ricordo ancora la sbronza colossale che presero quando nel 43 si rese necessario trasportare altrove le bottiglie di vino per salvarle dai tedeschi che si apprestavano ad occupare la villa. Per farla breve, posso testimoniare che diverse bottiglie non arrivarono mai a destinazione e i due amici, alla sera, barcollarono molte ore per il colle, cantando appassionate canzoni del tempo. Io avevo fatto amicizia con il cuoco napoletano Tommaso. Mentre mio padre scaricava il materiale portato nella villa sul Monte Ricco, Tommaso mi offriva una pizzetta con il pomodoro. Non mi piaceva il pomodoro, ma la mangiavo lo stesso per non fare un torto al cuoco che si dimostrava affettuoso con me. Io abitavo nel palazzo che ospitava l'amministrazione delle proprietà di Vittorio Cini, situato nei pressi della stazione ferroviaria. La gestione era affidata ad Antonio Masiero, che avrebbe ricoperto l'incarico di sindaco nell'immediato dopoguerra per pochi mesi. Ricordo tutte le auto del Cini, sempre pulitissime, nere, cromate in varie parti. Mi ritornano alla mente una Ford Passo Corto utilizzata per la salita al Monte Ricco, due Lancia Astura, una Lancia di Landa, due camioncini tipo militare della Prima Guerra Mondiale con cabina scoperta, una Balilla, una Buick 5 litri, poi una Fiat 1100 e una Lancia Aprilia. Il papà partiva con i signori Conti Cini e restava lontano da casa anche un mese per accompagnarli a Roma, a Napoli, sul Terminillo, a Rimini e in altre località turistiche. In questi anni il conte era grande ufficiale, senatore, nominato commissario dell'Esposizione Mondiale di Roma all'epoca del fascismo. Era dunque un fascista, come a quel tempo quasi tutti. Io personalmente ho sempre riconosciuto in lui una persona sensibile e buona, e così pensavo anche del commendatore Clemente Gandini, il suo fratellastro. Entrambi mi aiutarono, a differenza dei loro amministratori scribacchini, che erano gelosi delle attenzioni del Cini nei miei confronti. Anche dopo la morte di mio padre, i rapporti con i Cini non vennero mai meno. Ricordo ancora che nel dopoguerra, durante le feste natalizie, con mamma, prendevo il treno per Venezia per porgere gli auguri al conte. Arrivati alla stazione di Venezia, prendevamo il vaporetto per il ponte dell'Accademia. I Cini abitavano lì vicino. Al suono del campanello si presentava uno della servitù, con una veste a righe bianche e rosse, con tanto di guanti bianchi. Il maggiordomo mi annunciava al conte. Dopo qualche minuto, da una larga scala scendeva il Cini e ci portava in un salone tutto addobbato con tappeti e tendaggi. Io ero molto imbarazzato e a fatica riuscivo a vincere la timidezza, ma trovavo la forza per fargli i miei personali auguri. Inevitabilmente mi dava la mancia e, felice, tornavo a casa. Iniziai le scuole elementari al Solario, condotto dalle Suore della Misericordia. Entravo al mattino per uscire al pomeriggio. In quel posto si tenevano anche le adunate dei giovani Balilla, ragazzini della mia età tutti vestiti di nero, con una grande X sul petto e il fez, un berretto nero con un fiocco che scendeva dietro alla testa. Così, agghindati, marciavamo su e giù per il piazzale davanti al collegio, di fronte a qualche autorità fascista in visita, anch'essa in divisa. Intonavamo inni, salutando col braccio destro alzato. Nell'aprile del 1943, papà fu richiamato sotto le armi a Savona. L'8 settembre del 43 ci fu l'armistizio e un pomeriggio ritornò con uno di quei treni affollati che all'epoca si vedevano transitare di frequente. Aveva portato con sé un amico di Bologna che, dopo aver indossato vestiti borghesi per sfuggire al pericolo di essere fermato come disertore, era ripartito subito dopo. Papà tornò al suo lavoro presso i Cini. Pagina 89.